Buonasera, mi chiedo di prendere posto. Benvenute e benvenuti al Consiglio Comunale del 18 dicembre 2025. Procediamo con l'appello. Prego, prego, dottoressa Bruno.
Pozza, Rubichi,
Presente.
Ross, Grandi, Orsino, Carizzoni, D'Errico, Natuno, Girelli, Morandi, Cella, Raimondo,
Assente giustificato.
San Felici, Cusato, Gammino, Todaro,
Assente giustificata.
Fortini.
La seduta risulta valida. Procediamo pertanto alla discussione della prima delibera, modifica il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Illustra il vice sindaco Paladini.
Grazie mille, grazie Presidente. Allora, iniziamo con la prima delle delibere che ci aspettano questa sera. Il regolamento del canone unico patrimoniale è stato, diciamo, lo proponiamo in aggiornamento su diciamo, tre punti principali. Il primo punto è quello che in sostanza introduce un meccanismo di aggiornamento delle tariffe in base all'indice Istat, quindi in tre articoli del raffronto che trovate nella documentazione, fissa il tema che le tariffe possono essere rivalutate annualmente dalla giunta comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Questa è una, diciamo, norma che in qualche modo riflette una possibilità che è stata ufficializzata in una norma di rango superiore e quindi niente, semplicemente la si recepisce anche nel nostro regolamento. Fra l'altro, e così mi introduco già uno dei tanti punti poi sul bilancio, effettivamente anche nella nostra manovra di bilancio c'è quest'anno una rivalutazione proprio del CUP che del 6% circa, 6,2%, che sommato a precedenti rivalutazioni che c'erano state, consente in sostanza di andare a ricostruire l'incremento Istat che c'era stato dal 2021 ad oggi, allorquando questo canone era stato creato dall'unificazione di tre precedenti tributi. In secondo luogo, con l'articolo 27, vengono specificate alcune esenzioni che di fatto sono già nella prassi del Comune da alcuni anni e che riguardano sostanzialmente quelle che possono essere delle attività che vengono incentivate al fine di promuovere in qualche modo la maggiore vitalità delle piazze, in particolare del centro storico. Questo infatti riguarda gli imprenditori agricoli, quindi sostanzialmente il mercato agricolo, che viene svolto 2 volte al mese, ovvero quando c'è vendita diretta dei propri prodotti, per cui si prevede l'esenzione dal canone. C'è una seconda tipologia, che è quella che potremmo chiamare rapidamente e brevemente degli hobbisti, ovvero coloro che vendono in modo non professionale e occasionale oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della propria attività. Poi c'è una tipologia, che è quella delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, qualora eroghino energia di provenienza certificata. Abbiamo la possibilità, diciamo, si prevede anche l'esenzione per l'occupazione realizzata all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali. In questi giorni abbiamo alcuni alberelli di Natale, purché questi non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi. E infine l'esenzione, l'articolo 27, la prevede per i contenitori, contenitori per la raccolta di indumenti usati da destinare al riuso o al riciclo. C'è infine una terza tipologia di modifica del regolamento, che è quella di, che porta alla eliminazione di, del limite massimo che è previsto per le sanzioni in caso di tardivo, mancato o parziale pagamento dei canoni. Normalmente è prevista l'applicazione di una maggiorazione del 10%, ovvero del 30% se si supera il 30° giorno di ritardo. Finora, per un refuso, c'era la previsione dell'importo minimo di 25 euro e dell'importo massimo di 500 euro. Ecco, la proposta è volta a eliminare questo limite minimo e massimo, soprattutto per eliminare il massimo, in modo tale che possa tout court essere applicata la maggiorazione, a seconda del caso, del 10 e del 30%. Ecco, queste sono, diciamo, le modifiche che si propongono. C'è il parere favorevole dell'organo di revisione, il quale segnala, raccomanda, ecco, di quantificare per quanto possibile l'impatto finanziario. L'impatto finanziario in sostanza non c'è, perché queste sono già tipologie che sin qui non hanno pagate, ma con il regolamento semplicemente si va a aggiornare anche la parte normativa. Se ci sono domande, ecco.
Grazie Vice Sindaco Paladini, dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi a riguardo? Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione. Quindi niente, va bene. Contrari? Astenuti? Tutta la minoranza? Favorevoli? La delibera risulta approvata, votiamo l'immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Come prima? Favorevoli? Come prima. Perfetto, grazie. Procediamo con la seconda delibera all'ordine del giorno. Verifica delle quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, nonché del prezzo di cessione delle stesse per l'anno 2026. Di nuovo il Vice Sindaco Paladini, prego.
Sì, semplicemente la delibera è vuota, non so se quale può essere la definizione, nel senso che non sono previste aree di questa tipologia, per cui è prodromica al bilancio, nel senso che il bilancio non incorpora, ecco, previsioni di questo genere, non ricordo più il titolo, esatto, quindi non direi che non ci sono altre cose da aggiungere. È una delibera di routine collegata al bilancio, ma non abbiamo previsto aree da destinare a tale scopo.
Per prassi comunque dichiaro aperto... Esatto, dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi a riguardo, la dichiaro chiusa con la stessa velocità con cui l'abbiamo aperta, ci sono contrari, astenuti, la minoranza come prima, favorevoli, la maggioranza come prima. Anche in questo caso votiamo l'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, come prima, favorevoli. Tutta la maggioranza. Grazie, perfetto. Allora, adesso abbiamo due strade, sono già le 20:23. Per la prossima delibera, sì, per la prossima delibera ogni assessore avrà, come sapete, 10 minuti. Ci eravamo detti che avremmo fatto una pausa alle 9. Se volete andiamo avanti, finiamo la loro presentazione e facciamo la pausa alle 9:30, altrimenti la mia proposta è di votare le altre delibere prima, perlomeno quelle che si possono votare prima del DUP, e poi fare il DUP dopo la pausa. Cosa preferite? Votare le altre, ok. Chiedo solo una conferma, un secondo. Chiedo solo per conferma di votiamo l'inversione dell'ordine del giorno e nello specifico le delibere 4, 5, 6 e 7 vengono discusse prima della delibera 3. Siamo tutti d'accordo? Ok, perfetto, favorevoli, grazie all'unanimità. Allora, proseguiamo quindi con la revisione periodica delle società partecipate e do di nuovo la parola al vice sindaco Paladini. Ah no, no, scusa, scusate, ok, prego.
Grazie ancora. Allora, la revisione delle partecipate è anche questa una ricognizione che si fa obbligatoriamente con cadenza annuale, da ormai, mi pare, dal 2018, se non ricordo male, che è richiesta dal testo unico, dal TUSP, all'articolo 20, comma primo, e in sostanza, il quale in sostanza cosa chiede? Chiede che venga fatto un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni e che si verifichi in particolare che non, queste non ricadano in una delle ipotesi previste dal comma 2 di questo articolo 20. Laddove questo sussista, c'è da valutare e da deliberare in merito, nel caso, ecco, si decida, si valuti che sia opportuno e necessario predisporre un piano di riassetto delle partecipate stesse, cioè in sostanza nel caso ci sia da razionalizzarle, ovvero da fonderle, ovvero da chiuderle, da sopprimerle. Le casistiche particolari che sono in modo specifico attenzionate dalla norma sono quelle delle società partecipate che siano ad esempio prive di dipendenti o con numero di amministratori maggiore dei dipendenti o con attività analoghe con altre partecipate per cui possa presentarsi l'opportunità di una incorporazione, di una fusione, ovvero che possano avere fatturato inferiore a 1 milione di euro. Quindi in sostanza quelle realtà dove dal punto di vista del legislatore non si capisce più di tanto, ecco, perché debba un ente locale debba averle e mantenerle. Nel nostro caso, noi arrivo, vado prima alla conclusione, poi facciamo un passo indietro, ecco, la proposta, la conclusione che si fa in stretta continuità con analoghe delibere prese in tutti gli anni scorsi, è quella che noi riteniamo che vi siano i presupposti per effettuare una dismissione, un piano di riassetto o altro con riferimento alle nostre due partecipate che rientrano in questo perimetro, che sono SCC, la società Cimiteri, e che sono Capholding. Il perché, di questa valutazione? Fondamentalmente perché si tratta di società finanziariamente sane e che svolgono un servizio del tutto tranquillamente definibile di interesse dell'ente, quindi che svolgono una funzione essenziale per l'ente. Andando un pochino più nel merito, ricordiamo che noi deteniamo una quota del 44% circa in SCC e dello 0,51-0,52, adesso a memoria non lo trovo, in Capholding, la quale poi Capholding a sua volta ha tutta una serie di altre società partecipate. Quando dicevo che la valutazione è basata sul fatto che la valutazione che si dà è che siano società finanziariamente sane, è facilmente riassumibile ad esempio da un paio di dati che possiamo dare su SCC. SCC ha chiuso il bilancio. A tutto quello che dico è riferimento al 31/12/2024, ecco perché sono rilevazioni che sono fatte entro la fine dell'anno con riferimento ai dati dell'anno precedente. Ecco, SCC ha chiuso con un utile netto di 151.000 euro, con un margine operativo lordo di 367.572 euro, a fronte di un valore di corrispettivi di ricavi intorno ai 95.000 euro. Ha una posizione economica, reddituale e anche finanziaria di tutta tranquillità. Analogamente si può dire per quanto riguarda Capholding, che l'abbiamo visto quando a settembre abbiamo votato l'intervento, diciamo l'autorizzazione all'operazione di fusione per incorporazione di ALA. Ricorderete che avevamo visto un attimino che Capholding presenta dati di andamento economico, allora la percentuale giusta è lo 0,52% che prima non ricordavo. Si tratta di un vero e proprio colosso, perché parliamo di una realtà che ha generato nel 2024 un risultato di esercizio, un utile netto di ben 83 milioni di euro a fronte di un fatturato di 525 milioni di euro, a un numero medio di dipendenti di 724 e così via. Quindi il quadro è del tutto tranquillo. I revisori segnalano semplicemente, mettono una nota che voglio recuperare, dove dicono monitorate una delle partecipate di Capholding, che è la Rocca Brivio Sforza, in liquidazione da molti anni per la verità. Sì, è in liquidazione, oggi sono andato un pochino a vedere, è una società che è posseduta al 51% da Capholding, di cui noi possediamo lo 0,52%, ed è controllata comunque una partecipazione importante dei comuni di San Donato e di San Giuliano Milanese. C'è un'attestazione sul sito di Capholding dove in sostanza dice che l'onere complessivo a carico di Capholding ai sensi dell'articolo 22, comma secondo del decreto legislativo 33 del 2013, cioè in sostanza l'onere che a qualsiasi titolo possa derivare alla controllante, in questo caso a Capholding e quindi indirettamente al comune di Cesano, a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio, cioè come per dire Capholding ci dice non c'è niente della situazione di Rocca Brio SRL in liquidazione che in qualche modo possa incidere sul valore patrimoniale di Capholding e quindi conseguentemente del comune di Cesano. Quindi diciamo, considerato anche quest'ultimo punto, appunto ripropongo la valutazione che non ci siano presupposti per poter in qualche modo mettere in discussione la nostra presenza in SCC, anche perché fra l'altro siamo partner in un project che ha una durata fino al 2043, svolge un servizio come evidente, assolutamente funzionale alle finalità dell'ente. È una delle casistiche in cui il fatturato è sotto il milione di euro, per la verità, è una delle casistiche in cui il numero di amministratori è superiore al numero dei dipendenti, ma sono amministratori che non prendono gettone e quindi anche questo particolare direi che non è essenziale. Per cui la proposta è di confermare la nostra partecipazione in entrambe le società.
Grazie Vice Sindaco Paladini. Procediamo con la votazione. No, scusate, dichiaro aperta la discussione. Anche in questo caso il dibattito non vi appassiona. Dichiaro aperta, quindi chiudo la discussione e procediamo con la votazione della delibera numero 4, revisione periodica delle società partecipate anno 2025. Contrari? Minoranza. Astenuti? Favorevoli? La delibera risulta approvata. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Contrari? Come prima. Astenuti? Favorevoli? La delibera è immediatamente eseguibile. Procediamo con la delibera numero 5, ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 201 del 2022 alla data del 31 dicembre 2024, anno 2025. Prego, Assessore Paladini.
Grazie ancora. È vero, ne ho la facoltà. Allora, perché si fa questa ricognizione? In questo caso è il decreto legislativo 201 del 2022 che chiede alle amministrazioni, agli enti, di valutare annualmente, con cadenza annuale, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, il rispetto degli obblighi contrattuali e quant'altro, controllando l'andamento gestionale, i costi e i risultati delle società che rientrano in questa definizione, cioè delle società che svolgono un servizio pubblico locale a rilevanza economica. Non rientrano, secondo la normativa, in questo perimetro da valutare quelli che sono intanto i servizi in economia, quindi tutti i servizi che non sono affidati ma sono in economia non sono oggetto di questa ricognizione. Non lo sono i servizi di rete, ovvero quelli svolti a livello di ambito, non perché non lo siano, ma perché è l'ambito stesso che procede ad effettuare questa ricognizione. Non lo sono i servizi che non sono a rilevanza economica, cioè, secondo la definizione, quei servizi che non sono suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, o che, laddove fossero svolti dietro corrispettivo economico, non sarebbero svolti con le stesse condizioni di efficienza, inclusività, trasparenza e tutto quanto che invece viene garantito laddove appunto ci si rivolga al mercato. Si considerano, salvo valutazioni specifiche non di rilevanza economica, anche servizi tipicamente non profit, comunque che dove predomina la componente di servizio anche con costi parzialmente o totalmente a carico del comune, in ambito ad esempio sociale, in ambito culturale e così via. C'è una tabella che ci ha aiutato un pochino in commissione economica per fare una ricognizione dei servizi da sottoporre a questo tipo di analisi, è quella che si trova a pagina 10 a pagina 11, dove in sostanza c'è un elenco dei servizi che sono censiti e dove a uno si va a specificare se sia a rilevanza economica, se sia una rete e quindi se si debba procedere a verifica periodica. Il primo che è considerato è quello dei servizi cimiteriali, dove l'affidamento è in house tramite concessione, è un servizio a rilevanza economica, non è a rete e quindi è soggetto a questa verifica periodica. Distribuzione gas, servizio idrico integrato, illuminazione pubblica, sono anch'essi servizi a rilevanza economica, ma sono svolti a rete e quindi è cura dell'ambito procedere alla verifica periodica. Il servizio di igiene urbano, anch'esso è a rilevanza economica, non è a rete e quindi è sottoposto alla verifica periodica. Così come il servizio di refezione scolastica, che pure è giudicato di rilevanza economica, non è a rete, quindi soggetto al nostro esame. I servizi asili nido, per il motivo che dicevo prima, non sono soggetti, così come gli impianti sportivi, così come i parcheggi, perché gestiti direttamente. Definito il perimetro di interesse per questa rilevazione, come abbiamo visto, noi abbiamo individuato i servizi cimiteriali, il servizio di igiene urbana e il servizio della refezione scolastica. Avete visto nella documentazione, che è stata vista anche in sede di commissione economica, quelle che sono le schede sulle tariffe, le schede sull'andamento economico, le schede dove si rilevano eventuali difformità rispetto agli obblighi contrattuali, il punto del servizio e quant'altro. Su SCC abbiamo già visto dalla delibera precedente che non è in dubbio la salute finanziaria ed economica della realtà, non emergono situazioni rilievo tali da essere dichiarate e pubblicate a seguito di questa ricognizione e, come abbiamo visto, il risultato netto del 2024 è positivo per circa 151.000 euro. Ugualmente il documento si sofferma sul servizio di igiene urbana, dando traccia di quella che è stata la cessione di ramo d'azienda intervenuto quest'anno. Si dà rilievo al fatto che nella gestione di questo servizio dal 2023 ci si è avviati verso il sistema della raccolta puntuale. Quale sistema della raccolta puntuale ha dato luogo ad una crescita della percentuale di raccolta differenziata che nel corso rispetto al 2023, nel 2024, anno dove interamente si è potuto rilevare questo indice, è andato via via crescendo fino al 70, 73, 76 a seconda dei mesi. Si dà atto che siamo nella fase di monitoraggio al fine di passare dalla raccolta puntuale al sistema di tariffazione puntuale. E infine, in termini anche di esame della qualità del servizio, si ricorda che il Consiglio Comunale, in occasione dell'aggiornamento del piano economico finanziario che anche noi dovremo effettuare nei primi mesi del prossimo anno, si pronuncia anche sullo schema che ARERA propone ai comuni. È lo schema nel quale ogni comune si deve collocare con diverse gradazioni di servizi attivabili, andando ovviamente a fare una scelta che da una parte impatta sulla qualità del servizio, almeno teoricamente, e da una parte impatta sui costi. Si cita poi, abbastanza anche opportuno, il fatto che, quando, parlando di qualità, in questo caso l'operatore ha tutta una serie di certificazioni dei sistemi di gestione della qualità, il famoso ISO 9001, l'ISA 14001 e così via. Quindi c'è anche un sistema pubblico e ufficiale di certificazione della qualità. Infine, per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica, si dà atto che il servizio è svolto da Cheerfood, che ha scadenza il 31 luglio 2027, che prevede la produzione di pasti presso il centro cottura comunale, il trasporto presso le scuole dell'infanzia e primaria Cesano, la somministrazione di pasti e così via. La qualità del servizio è collegata anche all'approvazione e alla presenza della carta della qualità del servizio, e il servizio stesso risulta più che adeguato, non si rilevano problematiche particolari. Infine, il documento rileva anche che il servizio tenga conto di obiettivi che sono di tipo non strettamente, diciamo, né economico né legato al gusto, ma anche ci siano obiettivi in termini ambientali, per la presenza ad esempio di derrate bio a chilometro zero, in termini etici, c'è la giornata annuale in cui viene proposto un menù, soprattutto in occasione della giornata della legalità, il 23 marzo, un menù di prodotti ottenuti da realtà che si sono confiscate alla mafia, quindi da cooperative o comunque impegnate in termini di legalità, e così via. Educazione alimentare, educazione alla cittadinanza attiva sono quindi componenti di questo servizio, tale per cui appunto si presenta questo quadro complessivo adempiendo all'obbligo che è appunto dato dal decreto legislativo 201 del 2022.